Bentornati amici ascoltatori, bentornati qui su RWS Revolution Web Station. Allora amici, eccoci qua, una nuova giornata ricca di tante interviste. Sta cominciando come al solito qui insieme a noi e ai nostri ospiti. Allora amici, mi raccomando, voi un bel mi piace su Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Veniteci ad ascoltare su Spreaker, ma soprattutto venite a dare un'occhiata al nostro sito web www.revolutionwebstation.com. Allora, oggi amici abbiamo in collegamento telefonico qui con noi un avvocato, dottore commercialista e revisore contabile. Lui è Geronimo Cardia. Ciao Geronimo!
Buonasera, ciao, buonasera.
Ciao, allora come stai Geronimo, tutto bene?
Diciamo bene, dai, in questo periodo in cui tutti quanti stiamo riprendendo, ricercando la normalità, ecco.
Esattamente, stiamo ricercando la normalità che sta tornando piano piano nella vita di tutti i giorni. Allora, ecco Geronimo, con te oggi parleremo per i nostri amici che ci stanno ascoltando, che ora prenderanno carta e penna, veramente prenderanno appunti. Parleremo appunto di controllo societario. Ecco amici, quindi mi raccomando, voi mettetevi comodi e magari andiamoci a incuriosire anche un po' sul sito dell'avvocato Geronimo Cardia. Andiamo su www.gclegal.it. Mi raccomando, l'avvocato lo troviamo su Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter come Geronimo Cardia. Mi raccomando. Allora, avvocato, ecco Geronimo, ecco il controllo societario, di cosa possiamo parlare, no? Appunto dei profili di controllo all'interno, giusto? Quali sono?
Allora, l'argomento è abbastanza interessante, devo dire, ed è una cosa di cui mi occupo da 96-97, okay. Quindi se 4 ere glaciali fa, fondamentalmente.
Quindi esatto, quindi insomma, esatto. Ecco. Pane quotidiano ormai.
Un bel po' di tempo è passato. Allora, il controllo societario cos'è? Sono tutte le misure previste dalla legge per far sì che le attività che vengono svolte nell'ambito di una società, di una impresa, possano essere assoggettate a dei controlli, possano essere verificate, valutate in modo tale che rispondano a principi di legalità e degli standard qualitativi che per esempio il legislatore vuole. Cioè un imprenditore che svolge la sua attività nell'ambito del contenitore societario sa perfettamente che in presenza di determinati requisiti, che non siamo qui a dire quali sono, e fondamentalmente si ritrova accanto nei consigli di amministrazione un organo come quello del collegio sindacale, okay, ad esempio, oppure dell'organismo di vigilanza. Okay. Sono due organi collegiali che l'imprenditore sa di potersi ritrovare a fianco nella misura in cui svolge la propria attività nell'ambito di una società.
Ok, perfetto. Ed ecco, dov'è che possono crearsi appunto dei problemi all'interno del controllo societario di questi due organi?
Esatto, questa è un'ottima domanda, perché l'obiettivo del collegio sindacale, dell'organismo di vigilanza, sia pure su perimetri completamente diversi, se abbiamo tempo dopo vediamo quali sono, e con investiture anche diverse, e la loro attività è proprio quello di cercare di prevenirli i problemi.
Okay.
Come? Andando a verificare periodicamente, quindi con una certa continuità, anche questa nei suoi minimi ritualizzati dalla legge, quella che è l'attività svolta giorno per giorno dall'imprenditore. Nell'andare a vedere l'andamento aziendale, che struttura ha l'azienda, parlo del collegio sindacale, qual è la contabilità che viene tenuta, come viene tenuta, la precisione con cui viene tenuta la contabilità, il collegio sindacale, fatto da persone che hanno delle qualifiche professionali come quella dei commercialisti o degli avvocati, ma in particolare dei revisori contabili, che cosa fanno emergere se si individuano dei campanelli d'allarme.
Okay.
E quindi è evidente che c'è una funzione di rilevazione dell'allarme, no? Del campanello d'allarme. Ma a me, come le persone con cui lavoro da anni, quello che piace di più è la funzione consulenziale di questi organi, che sono sì di controllo, cioè vengo a controllare le cose che facciamo. Ecco, vedi, dico facciamo, non fai, no, all'imprenditore, perché mi sento a bordo, no?
Certo, esattamente, diciamo, una cooperazione, no?
Esattamente. Esatto, vengo a controllare, e, però non è che alzo solo la paletta, no, con il di colore rosso, dicendo no, questo non va bene, è un problema. Cerchiamo di comprendere qual è la ragione del problema e dell'anomalia, e eventualmente individuare con l'imprenditore qual è la modalità di superamento del problema dell'azienda.
Okay.
Quindi si usa il controllo per andare a vedere le carte, la diciamo in modo molto semplice, ma nell'ambito del controllo a me quello che piace sviluppare è la sua funzione consulenziale. Quindi, trovato un problema, comprendere qual è la sua origine, vedere come si riesce a diciamo risolverlo, e poi, altra cosa importante, monitorare che, individuata la soluzione, poi sia nel tempo effettivamente implementata.
Perfetto.
Bene, questo in linea assolutamente teorica e generale. Poi magari diciamolo a chi ci ascolta che cosa controlla il collegio sindacale. Fa un'analisi il controllo di legalità, no, degli atti compiuti nella amministrazione dell'impresa, per cui viene preso in esame che ogni contratto sottoscritto, ogni iniziativa portata avanti, ogni attività gestoria rientri nello schema della legalità. Come si fa a controllare questo? Beh, la prima cosa che si guarda è se l'iniziativa presa è conforme, per esempio, allo statuto.
Ok, bene.
E dopodiché, ovviamente, a tutta la normativa di riferimento.
Che appunto
a seconda
lo statuto
di qual è la...
dà le linee guida, giusto?
Dà le linee guida e dà per scontata, ma neanche tanto, l'applicazione di tutta la normativa, dal codice civile alle leggi che abbiamo, i regolamenti, le circolari interpretative, eccetera, che possono applicare a quella determinata attività. Perché poi una cosa importante da dire è che non tutte le imprese ovviamente sono uguali, no? Basta pensare ai diversi tipi di industry che possiamo avere, no? Quindi abbiamo dal settore delle costruzioni, il settore della telefonia, no? Sono tantissimi, cioè ogni settore poi ha la sua regolamentazione, e questo, diciamo, è un po' il lavoro centrale del collegio sindacale, che fa anche la valutazione della corretta tenuta degli adempimenti contabili, degli adempimenti fiscali, quando per esempio non è affiancato da una specifica società di revisione. Anche qui non diciamo quali sono i casi in cui nel controllo societario, oltre al collegio sindacale, c'è anche la società di revisione. Non lo diciamo in quali casi, ma ci sono dei casi. Accanto al collegio e nell'ambito dei controlli, non sarebbe carino, ecco, dimenticarsi dell'organismo di vigilanza. L'organismo di vigilanza è un altro organo, normalmente collegiale anche questo, ma come il collegio sindacale può essere monocratico, composto da 3 o 5 membri o con dei supplenti, anche l'organismo di vigilanza a sua volta può essere composto da una persona sola, quindi monocratico, o 3 professionisti, vabbè. La nomina del collegio sindacale, così introduco anche l'organismo di vigilanza, è okay. Un'investitura che fa direttamente l'assemblea dei soci, quindi
okay.
Il socio che per intenderci ha messo i capitali, oltre a nominare l'amministratore che amministra, nomina anche il collegio sindacale. Bene?
Perfetto.
Che controlla la gestione. Questo è uno schema, diciamo, consolidato, che addirittura dal codice civile troviamo ottimamente ritualizzato, da sempre, possiamo dire, nella nostra era moderna.
Okay.
E l'organismo di vigilanza, che pure ha delle caratteristiche similari rispetto a quello del collegio sindacale, ha una peculiarità, e che cerchiamo di capire perché. Non è nominato dall'assemblea dei soci, quindi dai soci che mettono il capitale per svolgere attività, ma è un organismo nominato direttamente dall'amministrazione, dall'amministratore, dal consiglio di amministrazione. Perché lo nomina l'organismo di vigilanza? E questo forse può essere interessante approfondirlo. Forse non tutti sanno che, oltre in presenza della commissione di determinati reati, sì, non va solo in galera la persona fisica, sempre che sia accertata la sua responsabilità, eccetera, eccetera, che si è resa l'autore materiale del reato, va bene, ma anche la società, quindi okay, l'impresa in cui questa persona lavora, se dal reato conseguono dei benefici in favore della società.
Perfetto.
Questa è una cosa che è già qualche anno che il legislatore ha imposto. Faccio un esempio semplice. In un'ipotesi che ovviamente tutti vogliono evitare, no? Okay. Che è quella di dove una persona di un'azienda di costruzioni decide, per ottenere un appalto di costruzioni, di corrompere un funzionario pubblico. Qui abbiamo due grandi problemi. Il primo è che la persona è, diciamo, nella misura, fatti tutti gli approfondimenti, risponde del reato di corruzione, giusto?
Okay, okay.
E la seconda cosa, la società a sua volta non è che finisce in galera, perché non puoi mettere in galera la società, giusto?
Certo.
Questo è molto semplice, però il legislatore ha previsto una serie di sanzioni salatissime, che vanno certamente dall'applicazione di multe molto 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 elevate,
esatto,
poi graduate a seconda di, fino addirittura a sospendere l'attività. Tutti,
okay,
immagini,
quindi alla chiusura magari provvisoria o definitiva di una società stessa.
Perfetto, ti immagini, okay, quindi che problema è questo per un'azienda che, pur avendo tutti i dipendenti, tutti i costi da sostenere, deve chiudere per un periodo, se non addirittura definitivamente, con tutte le pendenze, cioè rischi fallimento. Cioè.
Beh, assolutamente,
quindi
sì,
con questo problema gigantesco, le società che riflessioni hanno fatto? È questa qui che ti sto per dire. Il legislatore, quando ha previsto questa responsabilità della società, ha anche detto alle società, dice: guardate che vi potrete salvare dalla responsabilità di un caso come questo solo nella misura in cui voi riuscite a dimostrare che quel signore che ha compiuto quel reato, e guarda che poi ce ne sono tanti di reati, e io ora te l'ho semplificato,
immagino,
no? Tipo anche i reati fiscali.
Potremmo stare qui a parlare per ore, penso.
Per ore. Dice: l'unico modo che hai per salvarti è quello di creare un sistema di procedure interne,
okay,
così blindante nei comportamenti dei tuoi dipendenti, dei tuoi funzionari, dei tuoi amministratori, che se si verifica un caso del genere, quella persona lì può avere agito solo al di fuori delle regole che tu hai dato.
Okay.
Cioè è come se un amministratore impazzisse, facesse il cavallo pazzo, e pur di far guadagnare la sua azienda, violando tutte le regole comportamentali dell'azienda, prende, va e corrompe qualcuno.
Okay. Okay?
Allora, chi controlla all'interno di un'azienda che c'è un sistema di procedure, di processi, di regole comportamentali, dico quindi il codice etico, chi controlla che c'è un modello organizzativo che è adeguato, e adesso sto usando i termini giusti, no? Quelli previsti dalla norma, che è adeguato,
okay,
rispetto all'obiettivo di far comportare in modo ineccepibile i propri dipendenti, i propri funzionari, i propri dirigenti, i propri amministratori, è l'organismo di vigilanza.
Perfetto.
Che quindi svolge la propria attività costantemente, come il collegio sindacale, durante l'anno, fa le sue verifiche, va a controllare processi, procedure e comportamenti effettivi, fa i suoi audit o audit, a seconda se vogliamo privilegiare l'accezione latina o meno,
okay,
e alla fine ogni anno, come il collegio sindacale, fa una relazione, qualcuno la fa anche semestrale, fa una relazione dove dice all'amministratore, quindi all'imprenditore, cioè guarda, il modello che hai è buono, è adeguato, quindi se c'è qualcuno che si comporta male, hai un ottimo scudo a disposizione che protegge la tua azienda da multe, sanzioni, quindi o sospensioni o chiusure. Questa è, diciamo, la spiegata a me stesso, ecco, in modo elementare, la funzione dell'organismo di vigilanza.
Perfetto, perfetto. Io spero, tra l'altro, amici, che voi abbiate preso appunti, perché Geronimo, io ti faccio i miei complimenti, hai dato veramente informazioni preziosissime, ma veramente nel dettaglio, pur rimanendo, ecco, sul, diciamo, concetto generale, no? E allora, Geronimo, noi siamo quasi arrivati alla fine, ma a questo punto allora non ci resta che andare a dare i tuoi contatti ai nostri amici per far sì che possano contattarti o chiederti maggiori informazioni su tutto quello che ci hai detto e su tutto quello che puoi offrire loro. E allora, amici, mi raccomando, andiamo a contattare l'avvocato Geronimo Cardia. Lo troviamo in Viale Parioli 24 a Roma, allo studio Cardia e Cardia. Mi raccomando, lo contattiamo al 393-007-0079. Andiamo su Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter, alle pagine Geronimo Cardia, mi raccomando, sul sito web www.gclegal.it e se vogliamo un indirizzo più istituzionale mandiamo una bella mail a geronimo.cardia@gclegal.it. Giusto, Geronimo?
Perfettamente.
Allora, Geronimo, io veramente ti ringrazio tantissimo per essere stato qua con noi e per aver dato tutte queste informazioni veramente utilissime e ti faccio i miei più sentiti auguri per il futuro e per il tuo studio.
Ti ringrazio, a presto anche a te.
Ciao, Geronimo.
Ciao, arrivederci.
Ciao.